Pizza e Cinema, il podcast in cui, mentre aspettiamo la pizza, parliamo di cinema e serie TV.
E questa è Pizza e Cinema, lo show dove, mentre ordiniamo la pizza, che comunque non arriva mai, parliamo di cinema e serie TV. Come ogni settimana, per la puntata
il venerdì
ci sono le news. Abbiamo la bellissima e molto più competente di Gianni, Violetta.
Che senso? Ah, oddio, per un attimo ho tremato, pensavo stessi dicendo bellissima, ma molto più competente che bella.
No, molto più competente di Gianni.
Sì, scusa, no, di Gianni.
Mi stava bene comunque.
No, cioè, no, però
quanto riguarda
Gianni va bene, di Gianni va bene. Chi la ordina la pizza stasera? Buonasera a tutti. Chi la ordina?
Io? Adriano, facciamo un esperimento. Ordinala tu da casa tua, vediamo se arriva qui.
Ma sì, ma tanto non
ma
arriva.
Ma sì, ma l'ho già provato.
Ma noi vediamo questa cosa, le stiamo provando tutte.
Ma posso dire che se ci mandate la pizza facciamo prima? Posso dire?
Magari se oggi qualcuno la manda lì in ufficio è meglio, penso. Vabbè, che si faccia molto prima.
Vabbè. Chiedo in regia. Vediamo. Giacomo, mi sposti quello Slim Dogs un po' più a destra sulla nostra, perché mi fa proprio incazzare che sta sull'immaginina
nostra. Sì, un po' ha ragione.
Sposta Slim Dogs più a destra. Ancora, basta.
Quante cose sono successe queste?
Ma tante
settimana?
Cose. Prima di tutto, io prima di tutto inizierei parlando di un argomento. Guarda, Giacomo, guarda come è cattivo nei confronti di Giovanni D'Androcito.
Giacomo, io chiudo la live, me ne vado. Cioè, ce ne andiamo tutti.
Allora.
Ma cosa? Cosa sta succedendo?
Volevo rompere tutto.
Cosa sta succedendo?
Perché siamo doppi? Che succede?
Cosa sta succedendo?
Siamo doppi.
Ma cosa? Perché Giovanni D'Androcito deve muovere
ancora?
Le cose. No, ok.
Giacomo, levami quella scritta.
Giovanni, non fare il simpatico a tutti i costi. È bevuto? Che è successo?
No,
è bevuto del... È bevuto della birra.
Venerdì è stata una giornata pesante.
Si vede, calmati però.
E famolo
calmati, ti prego, calmati. quante cose sono successe questa settimana, quindi?
Allora, questa settimana sono successe un po' di cose, tra cui io voglio parlare subito, immediatamente.
Che gli tiro?
Non lo so. Una cosa voglio parlare immediatamente con voi. Il finale di Stranger Things, perché venerdì scorso noi siamo riusciti ad evitarci gli spoiler qui in live, e venerdì sera io ho finito la puntata, le ultime due puntate di Stranger Things. Penso anche tu l'hai finito.
Certo.
Violetta l'ha finito, anche perché è uscito martedì è uscito il video su Stranger
Things, mercoledì è uscita la recensione su Stranger Things,
sulle ultime due puntate di Stranger Things, quindi parliamone un attimo. Vi è piaciuta? Che cosa ne pensate?
Allarme spoiler?
No. Facciamolo senza spoiler, comunque, dai. Tanto ci si può riuscire.
Allora, Adriano non l'ha vista.
Ma io ho visto solo la prima serie, che vi dico?
Ah, vabbè, allora con te spoiler. Cioè,
però,
ma di quanto ci stiamo parlando? Cioè.
Non so se la recupererò
allora,
mai.
Aspetta, che Violetta ci ha fatto tutto un video a proposito. Infatti, ragazzi, fate punto esclamativo Violetta, ci sono tutti i link per seguire Violetta su Instagram, andare sul canale di Violetta dove ci sono tutti i suoi video, eccetera. Ha fatto il video venerdì scorso. Vi dico la mia, molto velocemente e senza spoiler.
Vai.
Il finale un po' mi ha deluso, perché il coraggio a livello di narrazione che hanno dimostrato fino alle ultime due puntate se lo so scordato. Hanno fatto un finale, cioè il finale proprio finalissimo, gli ultimi fotogrammi era ok, però ci lascia un personaggio, questo lo sanno tutti, che sia che l'abbiano
non lo facciamo,
visto o no, non diciamo ovviamente chi, però secondo me hanno preso la decisione più semplice invece che quella più coraggiosa. Secondo me è stata proprio la decisione più semplice invece che quella coraggiosa, e si sono un po'
cacati nelle mutande, sono cacati sotto.
Sì, no, già sai, hanno fatto quella classica cosa che si fa molto spesso, cioè arrivi a un limite assurdo e poi pensi, vabbè, tanto troveranno il mondo per tornare indietro, ma speriamo di no, e invece tornano indietro sulle decisioni più pericolose, diciamo così. Quindi si sono un po' cagati sotto. E da 2 ore e mezza di puntata finale, onestamente, mi aspettavo una roba incredibile, e invece non è così incredibile.
Violetta, secondo me, dici tu.
Allora, io sono d'accordo con quello che dici sul fatto di non aver osato, però vorrei aggiungere una cosa, ovvero il fatto che io mi aspettavo molto che non avrebbero osato per il semplice fatto che loro hanno sempre scritto in questo modo. Loro hanno degli stilemi molto precisi e in ogni stagione più o meno li ripetono cambiando i personaggi. Quindi diciamo che c'è stato... come posso dirlo senza spoiler? si capisce se lo dico così.
Difficile.
Sì. Però diciamo che... No, si spoilera.
Forse non ne, allora non ne parliamo, scusate. Parliamone
bene due settimane prossima. Sono passate le 3 settimane e lo spoiler muore.
Va bene. Io volevo
comunque dici. Per dire proprio una frase, perché sennò veramente dovrei fare degli pseudo spoiler. Credo che sia una serie, come dicevo anche nella mia recensione, molto rassicurante, sì. Non nel senso che non mette angoscia, non mette paura, eccetera, ma io intendo proprio a livello di struttura narrativa. Usano sempre gli stessi trick, gli stessi giochi, che poi alla fine a livello di emozione il grande pubblico lo prendi comunque, lo emozioni lo stesso, però sì, rimangono diciamo sempre nel rassicurante, e il personaggio che scrivono dall'inizio alla fine per morire lo capisci da subito e poi esatto. Alla fine effettivamente succede quello, e il personaggio che invece non ti aspetti che dovrebbe morire, infatti poi alla fine non muore. Questo posso dirlo perché riguarda delle stagioni passate, mi dispiace per te Adriano, ma Hopper per esempio pensavamo di perderlo e invece poi anche lì non sono arrivati fino in fondo, quindi fa proprio parte del loro modo di scrivere questo essere così rassicuranti in un certo senso, a livello narrativo intendo, non che poi la serie non metta angoscia, per carità, non sia horror eccetera. Quindi questo diciamo, poi magari la settimana prossima riusciamo. C'è dell'eco?
No,
sì, anch'io sento un po' di
forse eco. Perché ho le cuffie così invece che qui, può essere. Prova?
Provo.
Adesso non c'è più.
Allora era quello.
Io lo
no, c'è un po', ancora, no,
allora
c'è,
non c'entro niente io con le cuffie.
Bene, qualcuno risolverà. Comunque, ecco, sì, sono d'accordo con Giovanni e secondo me il motivo per cui fanno così è questo, diciamo, che è un po' il loro stile alla fine. Adesso siete muti, io non sento più niente. Adriano, tu li senti?
Adesso li sento.
Giacomo, non smetti di provare a fare cose, che quando è così si fa solo peggio. Andiamo avanti.
Volevo dire che a me allora in generale io ero un po', se vi ricordate, meno positivo di voi per la stagione, perché avevo già forse un po' pregustato questo finale che non mi aveva fatto impazzire, più che altro per me la cosa brutta è stata che hanno perso molto tempo, le puntate sono state tutte molto lunghe, ma di fatto la storia realmente interessante poteva essere molto molto più stringata, e col finale ce ne siamo resi conto, cioè tutta la parentesi di Hopper in Russia, per me che, ragazzi,
vabbè,
è proprio l'inutilità.
Allunghiamo il brodo.
Ho capito, però se tu mi vuoi fare questa cosa sperimentale, ti vuoi fare queste puntate che durano 2 ore, fai in modo che devono durare 2 ore perché devono durare 2 ore, non perché vuoi fare la cosa naif.
Secondo me è quello il discorso, Gianni. Loro non vogliono in realtà fare qualcosa di sperimentale. Non è una serie esplorativa, no. Ok? Che va a esplorare un tipo di scrittura alternativo. Loro rimangono molto in degli standard, anche molto amaragani, se così vogliamo. Quindi, ripeto, lo dirò per la centesima volta, basta Violetta, è molto rassicurante come serie in questo senso. Quindi secondo me non è esatto. Loro...
Ma è il motivo per cui io poi ho smesso di guardarla, perché questa roba c'è dall'inizio, cioè proprio lo capisci da subito.
A me, io vi dirò, comunque a me è piaciuta molto, cioè io mi sono divertita tanto, cioè a livello intrattenitivo, ok, 100. Io proprio me la sono vissuta con divertimento, cioè non nel senso che fa ridere tutto il tempo, ma nel senso proprio di un intrattenimento molto molto divertente. Sono d'accordo sulla lunghezza delle puntate, che secondo me è stata too much, comunque su quello rimango dell'idea, e sono d'accordo sulla trama, sulla storyline di Hopper, Joyce e Murray, che forse la più debole, diciamo, tra tutte.
Ma anche quella di Mike, Will e compagnia cantando, È un po'. Vado
sì,
lì
devo
perché...
dire che si è ripresa.
Sì. Al finale?
Sì, si è ripresa verso la fine.
Si è ripresa
fine.
Un pochino alla fine.
Non lo so.
Perché comunque Will diventa centrale, dice un po' di robe interessanti, fa un po' di robe interessanti e ce lo lanciano sì, come sì. Possibile protagonista della stagione 5. Quindi quella è la cosa che mi ha interessato.
Che quello era abbastanza, però, cioè come fini, come si è aperta, si chiude.
Sì. Sì, sono d'accordo, ma poi loro discorso, nei giorni successivi, no? Se non sbaglio, mi hanno mandato dei messaggi in direct che mi hanno fatto vedere che loro poi, i Duffer Brothers, effettivamente hanno confermato che Will sarà protagonista della quinta stagione, quindi... Okay. Ma si capiva dal come hanno fatto l'epilogo della quarta.
Sì, dell'epilogo della quarta era abbastanza evidente.
Va bene, incominciamo con le notizie, poi più avanti parleremo anche di Thor Love and Thunder, senza purtroppo. Spoiler naturalmente. Iniziamo. Allora, la prima notizia di cui parliamo oggi riguarda il tuo amico James Cameron.
Io sono molto felice di questa notizia.
Davvero?
Sì, sì, tantissimo.
Sì, ma non è, sì. Ma è una notizia non notizia poi.
È una notizia non notizia, è un rumore.
Ha detto una supercazzola. No, no.
Questa storia.
No, 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 è che lui ha detto tutto e niente, perché se nella... Vai Gianni, leggi tutto.
Allora, che cosa è successo? Sappiamo tutti che a dicembre avremo il sequel di Avatar, ovvero Avatar La Via dell'Acqua, che uscirà appunto a dicembre 2022, e James Cameron è stato intervistato da Empire e ha ammesso questo: i film di Avatar assorbono molto, ho altre cose che sto sviluppando che sono molto eccitanti, penso che eventualmente col tempo, non so se dopo il terzo o il quarto, passerò il testimone a un regista di cui mi fido, così che possa dedicarmi ad altre cose che mi interessano.
E
oppure no.
Dio.
Aspetta, la fine com'è?
Oppure no, non lo so ancora.
Cioè, capito, allora sono buoni tutti. Forse sì, forse vabbè. No, poi vedremo.
Vabbè,
cioè,
però già il fatto
secondo
che
me sta prendendo distanze. Secondo me è un inizio di presa di distanze da questo progetto. Che poi ha maggior ragione con io penso che un'intervista del genere non aiuti, una dichiarazione del genere non aiuti per niente il progetto. Non so, io come d'accordo. Abbiamo già parlato, lo percepisco come una roba ad altissimo rischio, perché dopo tanti anni, troppi anni, una roba poi che è stata molto controversa, perché a parte la grossa campagna di marketing che fecero e che gli ha fatto guadagnare un sacco di soldi, poi il film non vale tantissimo e la cosa poi è uscita fuori e si è capito che non vale tantissimo. In più, lui che dice una roba del genere a 6 mesi dall'uscita del nuovo, del tipo poi vedemo, non lo so se li faccio tutti, boh, sembra la pischella a cui tu gli chiedi uscire che ti dice poi vedemo. Non lo so, non è, cioè, come se ci fosse, no, un po' un inizio di presa di distanze dalla,
anche. Beh, può essere. Io,
dalla questione.
A me la cosa che fa rosicare un po' di base è il fatto che ci ha scassato le palle James Cameron. Ci ha scassato veramente le palle.
Sì.
Io ho tutto in mente, ragazzi, sono film che sono sequel ma sono singoli, non sapete che cosa vedete, sono 6, ne ho scritti 6, cioè,
probabilmente sì.
A me questa dichiarazione fa rosicà più che altro.
Ma io in realtà sono contento, come ho sempre detto, io pensare che James Cameron chiude la sua carriera con seguiti di una sua storia mi fa un po' anche perché mai ce n'è da, adesso non so quanti anni c'ha
anche
James
perché
Cameron, però non è ragazzino,
può essere, c'ha 67 anni, 67. Andando avanti nell'intervista lui dice delle cose ancora più importanti, sempre virgolettati, quindi poi immagino siano abbastanza verosimili, e dice tutto quello che ho bisogno di dire su famiglia, sostenibilità, clima, mondo naturale, i temi che per me sono importanti nella vita reale, posso dirlo su questa tela, parlando appunto di Avatar. Poi dice, però, sono diventato sempre più entusiasta lungo il percorso. Il quarto film è un tappo. È davvero un figlio di puttana.
Ma chi vuole questa cosa?
È come per dire che il quarto film magari hanno avuto difficoltà a scriverlo nella storia che loro si sono immaginati. Spero di riuscire a farlo. Oh, cazzo, mi si è aggiornato. Ma dipende dalle forze di mercato, quindi già sta dicendo pure poi vedremo come va a livello commerciale. Il terzo è in canna e arriva in ogni caso, ma spero che riusciremo a fare anche il quarto e il quinto, perché è un'unica grande storia alla fine. Cioè Io penso che proprio sono i presupposti peggiori.
Sì, effettivamente
ricominciare.
Un attimo in bagno, arrivo subito.
Prego, puoi andare.
Cioè, per far ricominciare un discorso.
Cioè, è un po' una roba che io lo cioè, secondo me lui fa un discorso molto lucido, però secondo me fa un discorso molto lucido che dovrebbe fare tra di loro, tra addetti ai lavori. Secondo me non lo puoi dire pubblicamente sta roba, perché sennò scoraggi.
Lo dici pubblicamente vuol dire che hai sentito la puzza da lontano, capito? Che
Probabilmente
che
sì,
proprio
molto
a fare
può essere
discorso.
Che la Fox ha messo troppo bocca e sta rosicando,
non lo so, non lo so. Fatto sta non che so, detto però... così a sei mesi inizia, cioè non si presentano bene, ed è che poi è giustissimo quello che lui dice, perché sostanzialmente è quello che abbiamo detto noi pure quando abbiamo due mesi fa saputo del 2, 3, 4 e 5, però detto da lui è un po' troppo hard, no? Vediamo.
Cioè, lui dovrebbe
vediamo.
Stare a palla, capito? Cioè, lui dovrebbe
sì.
stare tipo mentire spudoratamente volendo.
Sapendo di
mentire. E dire: Madonna mia, che esatto! Dire: Madonna mia, che film pazzesco! Venite, mo li facciamo tutti, vi facciamo sognare, bla bla. Anche se magari non ci crede, no? Come fanno per Marvel. E invece, cioè, sti discorsi sono discorsi che per me dovresti fare con gli amici tuoi intimi. Se le fai col mondo, sono veramente preoccupanti, capito?
Sì.
Quindi, boh.
Vediamo, magari. O magari, che ne so, lo fai dopo l'uscita di questo secondo, no?
Può essere il suo progetto di vita, affossare il progetto così non va avanti perché si è rotto il cazzo, che ne so.
Magari
effettivamente con queste cose sta cominciando l'affossamento, no?
Insomma, sì, non è che proprio ti sta dicendo
film,
sì, pazzesco, cioè, avevo proprio voglia di scrivere, di andare avanti, cioè, delle idee incredibili, vedrete, no? Vabbè, no. Vediamo. Cala sempre di più l'hype per tutto quanto che
ma
già non c'era.
Il secondo lo andrò a vedere sicuramente. Cioè, una cosa che attendo, io lo voglio vedere il secondo.
Ma in realtà, secondo me, il discorso strano è che lui aveva detto in precedenti interviste che aveva già ideato una storia che si doveva dipanare per sei film, tutti autonomi ma collegati. A me la cosa che suscita perplessità è questo, capito? Che sta andando un po' contro a tutto il progetto di Avatar che avevano messo in piedi prima che ancora Disney avesse comprato
Quanti
Avatar.
Quanti anni sono passati?
Sono passati almeno 5-6 anni.
Avevamo detto...
Dal primo
sono passati 12 anni, ragazzi, sì. 12, 13, quant'era? Il 2009?
Ma non è che lui ha detto da poco che erano
tanti. Ha detto
5-6
anni fa, prima dell'acquisizione da parte di
tanto
Disney.
Tempo fa che erano 5-6, magari ha cambiato idea, si è rotto per caso.
Vediamo. Comunque, andiamo ad un'altra notizia, va? Allora...
2009.
Quello che parliamo adesso riguarda una vecchia polemica. Mi pare che la trattammo anche qui in questa
ne
sera.
Parliamo velocemente.
Ne parliamo sì. velocemente sì. Riguardo ovvero il live action di Biancaneve della Disney. Come avevamo già detto, e comunque se non lo sapete, la Disney sta lavorando al live action. Ormai sono finite praticamente le riprese, ma a seguito della lavorazione di questo live action Disney c'è stata una polemica da parte di Peter Dinklage, il quale durante un podcast aveva detto che probabilmente la scelta di rappresentare ancora le persone affette da acondroplasia, la persona affetta da acondroplasia era un po' denigrante per certi versi. C'erano state anche delle varie risposte. Comunque, Disney, la cosa particolare è che aveva detto che praticamente non saranno non sarebbero stati nani quelli all'interno di Biancaneve, i sette nani. Sarebbero state creature magiche,
quindi Biancaneve e le sette creature
magiche. Ma oggi è arrivata una ufficialità, forse. Quantomeno, cioè Martin Kleba, che è anche una co-star di Pirati dei Caraibi, che fa appunto la persona affetta sempre da acondroplasia all'interno di Pirati dei Caraibi, nella ciurma di Jack Sparrow, ha detto testualmente: ho appena finito di girare Biancaneve, che uscirà l'anno prossimo, ovviamente interpreto Brontolo, Gal Gadot sarà la strega, Rachel Zellweger la nostra Biancaneve, quindi venite a vederlo e vi divertirete. Quindi,
Madonna, ma Zellweger fa Biancaneve?
Sì. Ha detto praticamente che quindi lui sarà uno dei sette nani classici. E quindi tutta quella cosa di cui noi ne avevamo parlato in più occasioni, che oddio questa cosa qui, quindi che significa che sono creature magiche, alla fine effettivamente la Disney avrà scelto di raccontare la classica storia di Biancaneve.
Secondo me Peter Dinklage si poteva fare una carrettata dei cazzi suoi, questa è la prima cosa. La Disney ovviamente ha una dichiarazione, ha dovuto rispondere in qualche modo, ha risposto in un modo, però poi deve fare il film l'ha fatto. Cioè,
il film l'ha fatto. Che credo cosa che ne pensate di questa cosa? Secondo voi aveva ragione Peter Dinklage? Ci hanno fatto bene a
non lo so, io voglio dire una cosa che fa una cosa stupida, poi voi continuate col discorso serio, che proprio ieri l'ho rivisto con Margherita e oggi rivisto fa un po' sorridere quando a un certo punto lei fa: siete proprio dei simpatici nanetti. Però
e lo fa con questa voce, tra l'altro, quello
del 39, sì, proprio quello,
sì,
di
quello
Disney,
il cartone, sì, 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 sì,
ah, ci sono talmente tanti remake,
vabbè. No quello
yes.
Vi, tu che dici?
Allora, io non penso che quella di Peter Dinklage fosse una polemica sterile, dai. Peter Dinklage comunque fa parte di una minoranza, fa parte di... che tra l'altro è nel mondo hollywoodiano e che è molto invisibilizzata, o comunque è sempre relegata allo stesso tipo di ruoli stereotipati, no? Quindi lui, diciamo che faceva un discorso che ci poteva stare, perché comunque lui diceva ok, bello tutto, volete fare gli inclusivi perché vi state vantando di fare un remake con una Biancaneve latina, però poi comunque state raccontando una storia in cui ci sono sette nani che vivono dentro una grotta, cioè che comunque sono molto
stereotipati,
primitivi, diciamo, come personaggi, e quindi poi sono sempre queste le occasioni per cui ci chiamate a fare film, non normalizzate mai le persone con nanismo. Quindi lui faceva un po' questo tipo di discorso. Tra l'altro lui adesso è la persona con nanismo più popolare a Hollywood, che ha più star power in assoluto in quanto persona con nanismo, e quindi nel senso ha anche, come dire, la voce, più voce in capitolo rispetto a quanto poteva avere anni fa, capito? E quindi lui si è sentito di farsi carico di poter dire finalmente ad alta voce magari una cosa che pensa da sempre: mi sono rotto il cazzo di essere chiamato solo per fare ruoli macchiettistici, però... ruoli stereotipati, eccetera, cosa che per esempio non ha nel Game of Thrones, okay?
Esatto.
però
comunque
parte,
è una storia fantasy, parte, no, Biancaneve, cioè, c'è la magia, non è che ci stiamo raccontando. C'è veramente Biancaneve che poi
quello che diceva lui. Assolutamente, quello che diceva lui era proprio: basta fare questa roba, perché io preferirei vedere attori con nanismo che vengono chiamati, sì, volendo anche per questa roba, però non solo questa roba, ok? Questo diceva lui, che comunque poi si ritrovano a fare solo quella roba. Ora, i suoi colleghi però, d'altra parte, non avevano tutti i torti anche a lamentarsi di questo, perché lui ha avuto dei colleghi che poi si sono lamentati della sua, di quello che ha detto, perché hanno detto: vabbè, tu parli così perché sei arrivato, tra virgolette, ma noi proprio per questo, perché non lavoriamo mai, non ci calcola mai nessuno, non veniamo mai chiamati per lavorare se non per piccoli ruoli o ruoli appunto macchiettistici o eccetera, così se tu ti lamenti anche dei ruoli dei sette nani, così noi allora non lavoriamo proprio più a prescindere, capito? Secondo me due discorsi che uno non esclude l'altro, sono due discorsi che hanno senso, perché si uniscono in qualche modo, perché Peter Dinklage dice ci fate lavorare sempre negli stessi ruoli stereotipati, che sono pochi, e dall'altra parte c'è chi dice: sì, però non ti lamentare, sennò non lavoriamo manco più in quelli. Quindi secondo me sono due lati della stessa medaglia, dello stesso problema che ha tirato fuori Peter Dinklage.
Però fatto su Biancaneve mi sembra proprio
fatto
che ci abbia poco senso, però
senso,
perdonami,
capito? Cioè,
cioè non c'ha senso, stai raccontando una storia fantasy. No,
lui ha preso
l'occasione
di Biancaneve per lamentarsi di questa cosa.
Esatto, lui prende l'occasione di Biancaneve per dire: bello Biancaneve, fate anche altro, oltre a usarci come burattini a fare i nanetti simpatici in Biancaneve, capito? Per questo lui tira fuori Biancaneve. Non è, cioè, è ovvio che poi i personaggi di Biancaneve sono i sette nani, e quindi chissà mai chi vorrà chiamare. Ma il suo discorso non è questo. Il suo discorso è: non fate solo Biancaneve e non chiamateci solo per farci fare le macchiette. Questo è il suo discorso, capito? E quindi è un po' un cane che si morde la coda.
Io non
secondo
penso
me
che
poi
però poi facciano
entrambi
solo quello, no? Cioè, come ad esempio, come hai detto, che Game of Thrones, va bene, è unica.
Beh,
come cosa.
Cyrano è stata una
però ci sono situazioni.
No, però diceva giustamente
però,
lui. Vabbè.
Sì, raga, però c'è... Cioè, lui chiaramente come attore, nel senso, ha fatto una carriera, e tra l'altro si può dire che tipo si possono contare sulle dita di una mano gli attori con nanismo che hanno una carriera,
sì, cioè,
brillante.
Lui è quello di più, poi c'era anche quello che faceva Minimane, Austin Powers, però anche lui era conosciuto, sì, sì, sì. Non conosciutissimo quanto Peter Dinklage, però era conosciuto pure lui. Sì, sì.
Però per dire, chiaramente loro come minoranza cercano di far, almeno lui adesso è un po' più di star power, cerca di far sentire la sua voce. Quindi, ragazzi, ovviamente c'è una disparità che è incalcolabile tra i ruoli a disposizione per le persone con nanismo, come tante altre settori discriminati, e i ruoli che poi vengono portati a Hollywood. Quello è un discorso ancora più grande, chiaramente. Quindi, secondo me, lui, in quanto attore con nanismo, ha tutto il diritto di fare quel discorso, così come hanno tutto il diritto di dire, però così poi non lavoriamo più se dici ste cose, anche i suoi colleghi in questo senso, perché la cosa interessante è che loro comunque mettono sul tavolo una problematica invisibilizzata di cui, se no, mai nessuno ha parlato e mai nessuno parla. Quindi in generale non c'è una risposta, una soluzione o una soluzione immediata. Certo. Però secondo me è già qualcosa che adesso c'è un attore che, rispetto a prima, può permettersi di mettere sul tavolo una problematica e di dire la sua. Quindi non lo so, non mi sento di dire sì, vabbè, però dai, cioè, non ti accollare, sì, vabbè, ma dai, sette nani.
Il problema grave, sono d'accordo con te su certe cose, però
il problema grosso, sai qual è, secondo me, è che noi questo discorso, che è anche giusto, è la sede in cui è stato fatto, cioè parlare di Biancaneve a affibbiare questo discorso fa proprio strano. Vabbè, nel senso, perché tu sei abituato a vedere Biancaneve in
quel discorso, c'ha avuto, esatto, lì se ne ha approfittato.
No, ma infatti, per l'amore di Dio, però dico, io credo che susciti un po',
però fa ride un po'.
In che senso?
Cioè, nel senso, ma zio, proprio con Bianca.
Infatti è per quello, nel senso, io credo che il motivo per cui molte persone anche sono irritate nei confronti di quello che ha detto Peter Dinklage è proprio perché il contesto Biancaneve è l'ultimo dei contesti per dire una cosa del genere. Cioè, ne puoi parlare in altre cose.
In realtà no, però, perché alla fine si parla di, cioè, è tipo l'unica occasione in cui si parla di una rappresentazione di addirittura sette attori, potenzialmente sette attori con nanismo. Quindi se lui non avesse colto quell'occasione lì, dici, in quale altra occasione mai ne avrebbe potuto parlare?
Ne avrebbe potuto parlare con Cyrano, però. Questa polemica qui avrebbe avuto molto più senso.
Però dire alle persone che in questo caso sono discriminate quando dovrebbero parlare di qualcosa e qual è il luogo per parlarne, giusto, e dirglielo noi che non facciamo parte di quella discriminazione, certo. Sinceramente, capito, io non me la sento
sì.
Cioè, lui ne ha voluto parlare in quell'occasione, cioè accogliamocelo, stacci, perché sennò è inutile dirgli no, allora avresti dovuto parlarne quando Cyrano, senso Cyrano, quando è uscito, quando non è uscito, quando gli hanno chiesto sta cosa, lui, un giornalista, gli ha fatto sta domanda e lui ha detto, sapete che c'è, me l'avete chiesto, mo dico la mia, cioè, neanche a dire che si è messo a fare una dichiarazione ufficiale, statement su Instagram, capito? Quindi secondo me ci sta alla fine, sennò questi mai parlano, quando mai hanno l'occasione di essere ascoltati.
Ma siete pronti alla vera notizia pazzesca di questa puntata?
Madonna mia.
L'unica Ezra Miller?
No, Ezra Miller ancora questa settimana super... non l'hanno trovato.
C'è qualcosa relativo ad Ezra Miller, ma ancora non abbiamo... Però questa è la notizia che vi sconvolgerà, che vi migliorerà la giornata, che vi farà capire che non siete soli.
Ma che
la notizia di cui non avevamo bisogno, ma che ci meritiamo.
Aspetta, faccio vedere un'immagine.
Fai vedere l'immagine.
Per il podcast io la spiego.
Noi siamo rimasti là, però. Non so che è successo oggi con i computer, noi siamo rimasti là. La nostra immagine non si è levata.
Non si vedono.
Sai perché, Giacomo Boria? Lo sappiamo. Non possiamo più condividere le cose. Okay.
Va bene.
Con Giacomo
Gianni.
Grazie, Giacomo. Guarda,
bravi.
Grazie, Giacomo. Ecco perché. Questa è l'immagine. Questa è l'immagine.
Gianni, spiegala.
È stato.
Zio, si commenta da sola, comunque.
Si commenta da sola. Peccato
per chi la può vedere, per chi la deve sentire, esatto. Dobbiamo parlare noi. Vai, Gianni. Esatto.
Voi che ascoltate il podcast, andate in descrizione, trovate tutti i link. Signore e signori, Diabolik 2 è in realtà con il titolo più bello di questo mondo, ovvero Jinko all'attacco, con un punto esclamativo.
Quindi non è, però non è doppio punto esclamativo, no. È Ginko all'attacco!
Esatto, Ginko, capito? All'attacco! Esatto. Dal 17 novembre disponibile in sala. Ma non è finita qui, perché vediamo non da questo teaser poster, no, perché vediamo non da questo teaser qui. Poster che si trova all'interno dell'articolo, che potete andare a cliccare voi che ascoltate il podcast, anche poco, il nuovo attore che interpreterà Diabolik, visto che non ci sarà più Luca Marinelli.
Perché ha degli impegni, Marinelli.
Sì, sì, sì. Si chiama...
Sì, c'aveva il calcetto con gli amici, capito?
Adrian.
Ad interpretarlo sarà Giacomo Gianniotti, che ha...
Grande
Giacomo Gianniotti, che ha anche un secondo nome pazzesco, che è... Aspetta, Keaton, mi pare, se non sbaglio. Giacomo Keaton
Gianniotti. Mito assoluto.
Che ha fatto praticamente... lui ha recitato in Grey's Anatomy ed è italo-canadese. Ma... Al cast si unisce anche un'altra persona, ovvero...
Aspetta, spizzala, come a poker. Chi si unisce?
Allora, sarà... Aspetta.
Chi è? Contestualizzala.
Okay. Sarà la ragazza dell'ispettore Ginko, ovvero Altea, l'amore dell'ispettore Ginko nei fumetti, interpretato da una grande attrice. Che c'è?
Aspetta che preparo la foto.
Eh sì, io sto andando piano piano.
Vai.
L'ho interpretato da una grande attrice... italiana, ma non solo. Ecco a voi, Monica Bellucci.
Che signora... non potevano fare scelta migliore, migliore barra peggiore. Esatto. Cioè dipende però... come la vuoi vedere. Bellissimo, bravissimo, voglio... inaspettata questa.
Voglio spezzare una lancia a favore di Monica Bellucci. Essendo stati in Francia per diverso tempo, Monica Bellucci ha vissuto tanto in Francia, no? Era sposata con Vincent Cassel, eccetera, eccetera. Ho visto dei film che Monica faceva in Francia e rimanevano lì. Lei in francese non è niente male. Mm. C'è un film che si chiama Il Patto dei Lupi, che è un film francese di Christophe Gans, Le Pas de Lupi.
Come il titolo?
Le Pas de Lupi. Il patto dei lupi. Lei è molto brava, ma proprio tanto. E quando la vedi recitare in francese, ma tu dici, ma questa, ma perché non sa recitare in italiano?
Ci avrei una serie di battute su lei che è brava nel patto
però
dei lupi.
Andiamo avanti.
No, però io voglio...
Mi sono venuto in mente almeno due.
Voglio chiedervi una cosa.
Cioè, per dire, no, in italiano non rende tantissimo questo.
Voglio chiedervi due cose, anzi. Aspettate questo Diabolik 2, ma soprattutto finirà anche questo a scene brutte? A voi la parola.
Allora, no, non lo so, io dico che non lo aspettavo, però sicuramente, molto probabilmente sarebbe finito a scene brutte. In questo momento ci sono altissime potenzialità adesso, che probabilità che possa finire a scene brutte. Che ne so, vediamo che tirano fuori.
Ti dirò, da fonti abbastanza certe, e queste, Adriano, sono fonti certe, pare sia pure peggio del primo.
Pensate.
Ma sono gli stessi però che dicevano che il primo era bello, Giovanni.
No.
No?
Sono gli stessi che dicevano che il primo era brutto. E mi hanno detto che questo è peggio del primo.
Wow, non vedo l'ora di vederlo. Violetta, quanto lo attendi? È il tuo film atteso di questo quest'anno?
Io ti dico, se dobbiamo considerarlo un evento trash, io lo attendo con un certo
Il problema.
Sì, anche io.
Cioè, a questo punto, se uno lo deve andare a vedere con l'idea di divertirsi, cioè, io mi sono molto divertita guardando il primo. Certo, non credo che fosse quello l'intento del film, purtroppo, però ha questo rinculo trash sul pubblico che, non lo so, volendo potrebbe essere la sua forza. Beh, in un certo senso.
Aspetta, devo leggerlo, perché poi anche sotto, quando abbiamo fatto la puntata di scene brutte, sotto nei commenti spesso c'era questa cosa. Cosmic The Breeze dice: certo che lo aspetto, rivalutate il primo film, vi prego, è fatto in quello stile apposta. E io scelgo Gianni. Vai Gianni, scelgo te.
Hai detto che scegli me. Signori e signori, un film brutto non può essere, può essere anche brutto per scelta, ma rimane brutto.
Ma no, ma quel film non è brutto per scelta, è brutto perché non sono stati capaci. Perché quel film, ragazzi, non è che è fatto stile anni 70, è fatto male. Cioè, è proprio fatto tutti, male, giusto per dare un esempio veloce, no? Perché se ne parla molte volte, anche nei commenti sotto questa notizia se ne parla parecchio, no? Gente dice, ma i primi piani sono così stretti perché nel fumetto erano così. È vero, Diabolik ed Eva Kent se parlavano naso a naso, è verissimo, è quel primo piano che c'è nella loro stanza d'albergo, è fatta veramente come se fosse, cioè come se fosse una vignetta del fumetto. Il problema è che la fotografia fa cagare. Loro poveretti sono stati diretti da uno che guardava al muro invece che guardare due. Loro due che erano guardavano al muro, uno guardava al muro a sinistra, uno al muro a destra. L'inquadratura faceva schifo perché era angolata in una maniera inguardabile, improponibile, era tutto bianco, loro vestiti di bianco davanti a un letto bianco con una parete bianca, era un tappeto bianco, era una merda. Cioè, va bene che nei fumetti le inquadrature sono quelle. Va bene che nei fumetti loro fanno in quel modo, le inquadrature sono quelle, ma lì l'hanno riprodotto di merda. Cioè, punto.
Non, sì, ma poi questo, Giovanni, fosse solo quello il problema. Cioè, il problema non è, cioè, è quello che dici tu, esempi. Ma poi anche la sceneggiatura è terribile, è piena di problematiche, cioè non c'è la caratterizzazione dei personaggi, i personaggi non hanno le motivazioni, non ci sono archi trasformativi. Regà, non è brutto apposta, purtroppo è venuto fuori un disastro, non è camp, è trash, non, sì, c'è, non si può salvare. Cioè, magari su questo, se avessero reso questo secondo capitolo camp, quindi un trash consapevole, allora magari lo potremmo amare anche in quel senso, però se è di nuovo trash, cioè,
ma poi scusate, ma faccio un'altra domanda, tanto ormai l'abbiamo toccata pianissimo, ma mi dite quali progetti degni di nota al cinema i fratelli Manetti hanno portato,
no,
mai?
Cioè, Napoli, no, cioè,
ma che cosa, ragazzi,
aspetta,
ma
il musical
di cosa stiamo parlando?
Non mi ricordo, no, il musical quello con
con Amore
Amore Malavita non è terribile, cioè è molto carino, è esagerato, però è un musical ed è molto carino. Ce n'è un altro che si chiama Piano 17 che diversi anni
ma io ho visto pure quello.
È un thriller, dai Adria, è uscito più di 10 anni fa, è un thriller,
no,
dietro,
per carità, giusto perché era,
però sì, c'ha la sua dignità, è carino, non è terribile come Diabolik, capito? È carino. Lo stesso Coliandro, che per esempio è sempre fatto da loro, l'ispettore, sì, Coliandro per la TV, non è così brutto. Cioè, Diabolik è proprio brutto in una maniera allucinante.
Ma poi, ragazzi, come dicono anche in chat, se volete prendere seriamente il film ha enormi problemi. Già tutta la relazione tra Diabolik e la moglie, che non è così nel fumetto, quindi è inutile che mi iniziate,
esatto,
a tirare fuori,
no,
ma il fumetto era così, no, anche negli anni 60 non era così nel fumetto, andatevelo a leggere per piacere, ragazzi, è di un maschilismo atroce, lui che gli mette la mano al collo e la minaccia, e lei, sì sì, vado a lavare i piatti, oh, no, ma siamo nel 2022 o in che anno siamo? Cioè,
no, che, guarda, per quanto mi riguarda, se stai parlando di un mondo degli anni 60, no? Tu puoi anche raccontarmi un personaggio come Diabolik che è particolarmente maschilista. Il problema non è quello. Il problema è che non è stato contestualizzato con senso critico, ok? Perché tu non è che adesso non puoi più parlare di sessismo o di tutte le questioni controverse, ma quando lo vuoi mettere in scena, anche come denuncia volendo, lo devi affrontare in maniera critica, quindi gli devi dare una prospettiva del 2022, nonostante, certo, tu stia parlando di qualcosa degli anni 60. Qui, per esempio, quella prospettiva manca, sembra proprio una roba normalizzata così. E quindi a quel punto dici, ma che cazzo sto guardando? Un film degli anni 60, non film del 2022, capito? Quindi anche quello è un problema, cioè proprio un problema di rappresentazione dei personaggi, anche in questo,
vabbè,
senso.
Vabbè. Comunque, io lo dico qui, in questa
Monica serie. Bellucci. Monica Bellucci. Non a caso, ragazzi, ma mo veramente vogliamo credere che Marinelli non lo fa perché...
Cioè,
ma che, dai, ma di cosa stiamo parlando? Su, super.
Comunque, io lo diciamo, ne abbiamo parlato già in privato.
Stiamo
esagerando,
siamo buoni.
No, siamo fin troppo buoni, fidatevi, cioè, potremmo dire di tutti i colori. Tipo la scena finale con lo scavalcamento di campo e un green screen che non ho mai visto un green screen così brutto nella mia vita. Ma Adriano, sappi che tu devi pagare, sì, un pegno. Tu non hai visto ancora Lamb, te l'ho mandato anche la scorsa settimana.
Però l'ho scaricato, però vabbè, l'ho scaricato, sono a un passo così, sono a un passo così.
Ma sappi che Diabolik lo andiamo a vedere tutti insieme.
No, io non ci vengo, non mi interessa, io non ci vengo.
Dobbiamo, ragazzi,
no, io non
è
ci
necessità,
vengo.
Noi dobbiamo andare...
Se... Ma non esiste.
Cioè, di mezzo Rai lo ricaricheranno su Rai Play, tipo? No. Dove sì, lo ricaricheranno?
Sì,
poi?
Perché è coproduzione di Rai Play.
Però non l'hanno ricaricato su Rai Play, comunque. Però,
no, vabbè, però si vedrà da Sky, da qualche parte.
Non lo so, da Sky forse, più Sky.
Ma su Sky sicuro, perché il primo su Sky sta.
Vedilo su Sky. Vedilo, Adriano, vedilo per vedere quanto si sono spinti in là.
Ma... No, no, ma io poi l'ho visto il primo, eh.
Ah, l'hai visto?
L'ho visto il primo, poi.
Ah, ok.
Sì, sì, poi l'ho visto.
Ok, ok, ok. Allora, andiamo avanti, parliamo del Festival Ciné. Per le persone che non lo sanno, si è aperto qualche giorno fa la undicesima edizione delle giornate di cinema di Riccione. In realtà questo è non è un vero e proprio festival dove vengono presentati film in anteprima e ci sono concorsi, o meglio, c'è anche una sezione riguardo questa cosa qui, ma la cosa importante delle giornate del cinema di Riccione è che ci sono le varie case di distribuzione che vanno a presentare i film che verranno distribuiti nell'arco del 2023. Quindi ci sono una serie di notizie, ve lo dico anche in podcast se volete vedere tutta la lista, ci sono tutte le notizie riguardanti. Iniziamo a commentarne qualcuna. Ci sta sicuramente quella di Lucky Red, che è molto interessante perché abbiamo l'ufficialità che il film di David Cronenberg, ovvero Crimes of the Future, uscirà al cinema. E oltre a questo abbiamo Brian e Charles, Le buone stelle Broken, poi Anna Frank e Il diario segreto, Tori e Lokita. Insomma, vari tipi di film prodotti, poi ci saranno naturalmente anche alcuni italiani. Aspettate un attimo che vi cerco gli altri. Intanto, scusate, sono con il tablet e quindi sono un po' più lento del solito. Andiamo a vedere gli altri film che invece sono stati annunciati per quanto riguarda la Notorious. Abbiamo Hunger Games,
il prequel.
Esatto, quest'anno la Notorious festeggia il 10 anni con 10 anni appunto di distribuzione. Abbiamo Hunger Games, che ne avevamo già parlato, abbiamo visto il trailer qui in questa sede. Oltre a questo abbiamo anche Wonder White Bird, La stanza delle meraviglie, poi Belle, un altro film di Belle Sebastien, insomma quello che ci interessa più di tutti Hunger Games, e soprattutto anche un sequel di Dirty Dancing.
Sì, se ne parlava un po' di tempo fa, ma se non sbaglio Patrick Swayze
Beh,
è un po' passata a miglior vita,
gliela fa, penso, a meno che non gli fanno un deepfake, ma non credo che sarà in quel senso. Probabilmente faranno la storia della figlia di lei.
Sì, fanno un altro film e lo chiamano Dirty Dancing.
Sì, può essere. Abbiamo poi La Medusa, che ci ha annunciato il nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo, anche quello di Ficarra e Picone.
Ma ho visto che adesso sta uscendo sia il film, un film con da solo Aldo Baglio, che un film con Giovanni Storti.
Sì. Solo è quello di Giovanni Storti, è un po' più autoriale, diciamo così, e quello di Aldo Baglio sembra proprio una commedia.
Sì, sì, è proprio una commedia. Sì.
Una commedia un po' drammatica, perché c'è anche del drammatico da quello che ho visto, però.
Abbiamo poi 01 che ci ha annunciato alcuni film italiani, abbiamo per esempio Dante di Pupi Avati, di cui abbiamo visto il trailer qualche tempo fa, che non era granché. Abbiamo soprattutto Diabolik, Ginko all'attacco! Perché c'è il punto esclamativo e quindi
con
lo devo dire
così.
Con
tutte le cuffie hanno fatto Ginko.
Ragazzi, ma c'è scritto Ginko all'attacco! E quindi lo devo leggere così.
Gianni, ti prego, basta.
Hanno messo il punto esclamativo, che cazzo vuoi da me? Non lo mettevano, se non volevano che non lo leggessi così.
Ma fa giovane.
È anche Caps Lock, ora che ci penso.
Capito?
Ora di più.
Oltre a questo, poi abbiamo anche la Disney, che ha annunciato i vari film.
Aspetta, c'è John Wick 4.
Aspetta, mo ho cliccato a caso, mo li leggiamo tutti, non ti preoccupare. Dal punto di vista della Marvel abbiamo Black Panther, Wakanda Forever, che concluderà l'anno Marvel 2022. Successivamente avremo Ant-Man and Wasp, Quantumania il 15 febbraio, Guardiani della Galassia volume 3 il 3 maggio e infine The Marvels, di cui ancora non si sa la data di uscita, ma sicuramente sarà il periodo estivo. Oltre a questo abbiamo Strange World, Un mondo misterioso, un nuovo film d'animazione, e abbiamo anche Amsterdam, di cui ne parleremo dopo perché c'è il trailer. Insomma, vari tipi di film. Poi quale volevi leggere te?
Zio, la Sirenetta a maggio.
La Sirenetta a maggio, zio, non
è
ci arriviamo.
Indiana Jones.
Ah, Indiana Jones, scusami.
È Indiana Jones, probabilmente.
Con Harrison Ford, no?
Con Harrison Ford col deambulatore, probabilmente. Questo ancora non si sa. Io ripeto sempre, la cosa che mi ha fatto paura di Indiana Jones è che si è vista una foto che lui c'ha
I tracker.
Per il ringiovanimento. Io ho il terrore di quella roba. Vediamo che succede.
Abbiamo Eagle Pictures e Paramount che invece ci presentano il nuovo e la prima parte in realtà dell'ultimo film di Mission Impossible, di cui avevamo già visto il trailer, eravamo mega fomentati. Abbiamo Babylon, che è il film che attendo di più nel 2023, cioè quello di Damien Chazelle con Brad Pitt e Margot Robbie, ambientato nella Hollywood degli anni 20, che racconterà il passaggio dal muto al sonoro, una cosa molto interessante. Abbiamo anche un film di Dungeons and Dragons, abbiamo anche un altro Transformers e abbiamo anche Creed 3, che io attendo tantissimo perché sono mega fan di Rocky.
Quest'altro Transformers lo fa sempre Michael Bay?
Non lo so, questo non lo so.
Non
lo voglio sapere, tanto non... Abbiamo poi le news per quanto riguarda Universal. Abbiamo Il gatto con gli stivali, Fast and Furious 10, poi Minions...
10, è come l'iPhone.
Sì, infatti si chiama Fast and Furious X, perché esatto. L'iPhone 10 si chiama iPhone X, quindi Fast and Furious X ce ne sarà un altro, Adriano, ci sarà l'11.
Madonna mia. Vabbè, avremo anche da parte di Universal Oppenheimer.
Cos'è Oppenheimer?
No, 2P.
Oppenheimer si dice
Oppenheimer di Christopher Nolan, un altro film abbastanza atteso. Avremo persino un remake non lo so, di Super Mario Bros.
È un film d'animazione. C'è stata un po' di polemica perché Chris Pratt fa la voce di Super Mario. Un sacco di gente diceva: ma non è capace, ma che ne sapete?
Che ci mancava da legge? John Wick per
John Wick 4, non mi ricordo dov'era. È stato annunciato pure il quarto film di John Wick. Giacomo Boria ci abbandona.
Insomma, tantissimi film ce ne saranno un botto, alcuni molto attesi, altri boh. Viva Diabolik! Quello che attendo di più, vi dico io, che è Babylon, è quello che mi incuriosisce di più, e in realtà anche un po' Black Panther, ma solo per capire come andrà a muoversi la situazione da adesso in poi, visto che gli è morto l'attore dopo il primo film. Voglio sapere da voi qual è il film che attendete di più.
Credo che Black Panther l'ho interrotto dopo 10 minuti,
va bene.
Forse un quarto d'ora.
Va bene, Giovanni. E poi
lo avete bullizzato così tanto su questa cosa che deve dire: no, ma io lo attendo solo per questo, mica perché lo voglio vedere davvero.
Però poi quando escono i film della Marvel, compra i biglietti al cinema per tutti, e addirittura l'altra volta per Thor gliene è avanzato uno, per cui mi ha ammazzato un cervello. Figurati, arrivato a fare a pranzo: Giovanni, c'ho un problema. Gli faccio: dimmi Gianni, che succede? No, c'è mia sorella che ha dato un esame, che è stanca, così. E faccio: cazzo, cioè, nel senso, perché mi avanza un biglietto per Thor, vuoi venire? Cioè, stava provando in tutto.
E l'ha fatta pesare con la sorella
stanca. Sì, non mi fa
ridere. Così e poi ti lamenti che non
ci andate. Sei andato?
No, ma assolutamente.
Sei andato?
No. Ma non esiste. Mi dispiace che lui ha perso i soldi di un biglietto, ma Thor no.
Cioè, vabbè. No.
Quindi, voi volete dirci qualcosa su questo Thor che avete visto?
Finiamo di commentare queste notizie in modo tale che è giusto da sapere qual è il film che attendete di più. Naturalmente, per le persone che stanno ascoltando il podcast, in descrizione trovate tutti i link per vedere tutti i vari film che sono stati presentati. Volevo sapere da voi qual è.
Invece quelli che stanno ascoltando il podcast?
Quelli che stanno ascoltando il podcast.
Ah no, perché ho capito che erano quelli che stanno ascoltando il podcast.
Invece no. Il podcast. Vabbè, qual è il film che attendete di più tra questi vari film? Oltre a Diabolik, naturalmente. Cioè, Diabolik è...
Sentiamo Violetta.
Ma io sono ancora molto curiosa del film di Cronenberg. Sono rimasta così un po' in fissa col film di Cronenberg, perché continuo a vedere immagini, cose.
Il trailer era bello strano.
Veramente folle. Sì. Sì.
Quello esce ad agosto. Esce sì, sì. Però è ancora in bilico se usciva o meno in sala questo film. Non si sapeva ancora, però invece hanno detto che usciva.
Io un po' quello di Chazelle lo attendo, perché Chazelle comunque è un tizio che... Cioè, è un bravo regista, un bravo narratore, riesce a tirare fuori cose molto
interessanti. Mi era andato male...
First Man.
Sì, gli era andato male First Man, purtroppo. Però i primi film, Whiplash e La La Land, molto, sì, molto, molto speciali. Peccato. Poi First Man si è un attimo bloccato.
First Man è quello con Matt Damon.
No, quello è The Martian, Ryan Gosling. No. Però ti posso dire che a me tutto sommato First Man è piaciuto.
Che a me
non, cioè, non è il non film è più bello di Chazelle, ma tutto sommato mi è piaciuto. Bella colonna sonora.
Però diciamo, a livello di impatto che ha avuto... l'ho un po' affossato in generale, se è un bel film o no.
È vero, anche se io ho apprezzato tantissimo il modo in cui ha deciso di riprendere all'interno della cabina.
È quello che non è piaciuto, secondo me. È anche quella roba,
mi ha fatto sentire proprio male,
perché era un film ambientato nello spazio, la maggior parte, cioè diciamo che parlava di quello, non è un film ambientato nello spazio, però parlava di quello, e la gente abituata a Interstellar invece dice la camera fissa sul pilota e non sulle stelle, le cose.
Sì,
ed era che io ho preferito,
anche io, a me
che cazzo
molto.
Vedere fuori all'astronave non mi interessa molto. Voglio seguire lui perché il film parla di lui,
certo,
quindi era proprio bella questa scelta di non far vedere fuori dall'astronave quello che succedeva.
Adri, tu quale film attendi di più?
E Fast Ma, and Furious, secondo me è Fast and Furious.
Sì, sicuramente Fast and Furious 10. Poi in realtà non è, a parte quello di Cronenberg, non è che ce ne sono molti che mi hanno proprio incuriosito. Li stavo rivedendo adesso velocemente. No, zero, io non sono zero fan di Indiana Jones, zero, cioè l'ho visti, ma non è che sono un appassionato.
Ti caccio, vai via, ciao.
Io comunque
forse sì, quello di Nolan, per capire se può continuare a dire qualcosa o se ce lo siamo giocati come Tim Burton. Sì, forse lui, perché può segnare un po' un momento della carriera di Nolan, secondo me, questo nuovo film. Perché se pure questo lo fa un po' così, non dico che lo accanna, però lo canna, però
no,
insomma.
Oppenheimer, secondo me, lui è tornato un po' a quello che era prima, credo che ci saranno momenti fondamentali. Io mi fido sempre di Nolan, perché comunque fa della bella roba, cioè per quanto mi possono stare sul cazzo gli ultimi tre film... Però sa fare il suo mestiere, è bravissimo in quello.
Per me Tenet è proprio un non sa fare il suo mestiere.
No, Tenet lo sa fare il suo mestiere, solo che il film fa schifo.
Vabbè,
quello è un altro discorso.
No, Tenet lo sa fare, ma si è fatto un'enorme pippa lui personale.
Dicivi.
Per capire se era tantamente bravo.
Per me è meglio se lui perché lui è un grande tecnico, secondo me. Però secondo me è meglio che si associa a qualche bravo sceneggiatore.
Ma
secondo me dovrebbe fare
bravissimo.
Un bel connubio.
No, il fratello deve farlo.
Il fratello
non ha scritto più gli ultimi film perché stava lavorando ad altro.
Il problema allora, raga.
Perché le altre storie sono sue e di suo fratello. Comunque.
E allora sarà quello il problema, perché secondo me lui si deve appunto associare a uno sceneggiatore particolarmente di talento, di modo che lui fa la parte tecnica, su cui comunque è sempre molto sperimentale, molto spettacolare, però a livello di scrittura si incarta.
Io credo
lui
che gli devono semplicemente gli devono dare meno soldi a disposizione, anche perché probabilmente
chi l'ha scritto
Oppenheimer non lo so
perché
probabilmente è il classico regista che con tanti soldi vuole fare e poi caga fuori dal vaso, come si può dire, perché
vedremo.
Secondo me Tenet è proprio un cagare fuori dal vaso pesantemente.
Tenet è una grande
scritto titolo. Lui, scritto lui.
Ragazzi, ma infatti, ma io
allora siamo un po' a rischio.
Oppenheimer, Christopher Nolan, sì, l'ha scritto lui.
Solo lui?
Sì, cioè non c'è il fratello.
Solo lui,
non c'è il fratello. C'è basato è basato sul libro American Prometheus, È scritto da Christopher Nolan. Beh.
Io purtroppo ho capito che Nolan è bravo solo quando lo scrive il fratello. Le cose.
Però Inception, se non sbaglio.
Inception è l'unico film che ha scritto lui. Da solo e gli è uscito bene. Perché sì. Ci lavorava da 12 anni, sì.
Ah, ecco, quindi dici alla, alla 150esima stesura.
È diventato automatico che ti veniva okay. Bene. Alla comunque, parlando d'altro... Parliamo di Thor. Visto
andiamo
che
a parlare delle cose vere. No, perché mi salti
un attimo,
gli argomenti?
Che
Adriano vuole parlare di Ezra Miller.
Ma no, ancora. Ma un momento. Ma
io voglio parlare di Amber Heard, di Johnny Depp, cioè, di Ezra Miller, delle cose veramente interessanti.
Vai, il nostro trio, lasciando Violetta, il nostro trio di te, Adriano, noi vogliamo parlare di cinema, lui vuole fare il cuttiglio del mondo del cinema.
Vabbè, parliamo un attimo di Thor. Naturalmente, ragazzi, visto che è uscito da pochissimo tempo, cioè questa settimana, ma mercoledì, non faremo assolutamente spoiler. L'abbiamo visto.
Ma perché? Perché spoiler c'è da fare.
No. Allora,
lui alla fine ce la fa. Grazie, Giovanni, al cazzo.
Io ti ammazzo le mani. Te le ammazzo.
No, esatto.
Ti ammazzano.
Scusate,
le mani.
Ho sbattuto. Faccio vedere come si ammazzano le mani. Qual è lo spoiler?
Lui legatelo.
Riuscirà Thor nella
adesso
sua missione?
Allora.
Beh.
Allora, diciamo
dai.
Che...
Intanto, scusa, io voglio ringraziare Arial Edricol, che al contrario si legge Locir, no, non c'entra niente, che dice mi sono fatto un account TikTok solo per i vostri TikTok, grazie. Quindi bravo. Seguiteci anche su TikTok.
Allora, parliamo di Thor, perché ho sentito molti pareri, in realtà poco positivi, riguardo questo film, e io un po' da dire ce l'ho, nel senso che è un film che tutto sommato, abbiamo visto anche con parte dello studio, è molto carino, è una commedia, e questo si capisce dall'inizio del film, immediatamente anzi, e l'ho trovato anche per certi versi molto piacevole. Secondo me, rispetto a Ragnarok, ha il plus di avere argomenti più interessanti di cui parlare.
Oppure
personaggi
già ti aspettavi che fosse
anche sicuramente anche il fatto che già ti aspettavi, già eri preparato a vederti Thor cazzaro, dopo soprattutto Endgame, che l'avevano fatto passare come super cazzaro, eri anche un po' preparato. Però per me la cosa interessante è che comunque i personaggi hanno avuto un bel arco evolutivo, tutti quanti in generale, in particolar modo quello della potente Thor mi è piaciuto davvero tanto. Hanno fatto anche delle modifiche riguardo alla storia del fumetto e l'hanno fatto secondo me in maniera molto molto efficace e giusta. E poi c'è Christian Bale come cattivo, che raga, che gli vuoi dire, nel senso, è stato veramente veramente bravo, un cattivo memorabile dell'MCU, e non è una cosa che si vede tutti i giorni.
Ma Christian Bale è un buon attore.
No, ma è stato proprio bravo, è diverso, cioè sì, proprio sì. Un cattivo memorabile, lo ricordi, a fine film arrivi con la cosa e dici, minchia. Violetta, vai.
Infatti io sono curioso di sapere oggi uscita Violetta, oggi... perché Violetta aveva paura di Natale ad Asgard,
esatto.
2, voglio sapere se siamo vicini a Natale ad Asgard 2 oppure no.
Oggi comunque tra parentesi è uscito il video di Violetta sul suo canale, se lo volete andare a vedere, tutto a tema Thor con la recensione, quindi andatelo a spizzare.
Lì trovate anche gli spoiler che qui non farò chiaramente.
Vai.
Allora, sì, io avevo paura di Natale ad Asgard 2, hai ragione, e invece secondo me non è Natale ad Asgard 2, per un semplice motivo, perché Natale ad Asgard, ovvero Thor Ragnarok, era un film che era un po' senza né arte né parte, cioè faceva ridere senza sapere bene dove andare a parare, era quasi un film sperimentale in un certo senso, diciamo. Sì. Però qui invece si vede che almeno c'è un'intenzione dietro, c'è un disegno, c'è un decidere di fare qualcosa di preciso, che poi può piacere o non può piacere, e quello è un altro discorso. Però quantomeno c'è un disegno, un progetto. E secondo me è chiaro fin da subito e dall'inizio come questo film va preso, ovvero il target che deve essere identificato immediatamente già dalle prime scene del film, che è kids. Questo film, rispetto ad altri film Marvel, che magari sono più teen, per esempio qualcuno è ancora un po' più di teen in passato magari.
Eternals è anche per adulti.
Eternals, dai. Certo, è vero. Invece qui abbiamo proprio un film kids, per bambini e famiglie con bambini, ok?
Ah, proprio,
quindi è molto
dichiaratamente da subito, dici, cioè si capisce
assolutamente
subito.
Sì. Okay. Assolutamente sì. Adesso io non ti do gli elementi per cui, che sono sparsi per tutto il film, per cui è chiaramente kids, perché sennò ti farei degli spoiler, però ti posso dire che, senza fare spoiler, che è un film che è pieno di riferimenti alle favole, ok? Quindi okay. È proprio la struttura di una favola. E già questo ti può dare la cifra con cui leggere questo film. Perciò, se hai 35 anni come me e vai a vedere un film per bambini, è chiaro che lo guarderai con occhi diversi. Però
tu sei 87.
Se consideri di stare vedendo un...
Tu sei 87?
Sì, sì.
L'età di Violetta.
Stavo più piccola, ho sempre pensato... No, perché ho 35 anni adesso ho realizzato.
Sì, sì, 87. Ah. Quindi se invece ti metti nell'ottica, soprattutto se sei... No, l'ho detto, quindi. Soprattutto se sei una persona... Io posso capire il pubblico, no? Magari il pubblico va lì, pensa di vedere un prodotto per la propria età, vede un prodotto per un'altra età e magari si scazza e dice no, vabbè, allora che schifo, non mi è piaciuto. Ci sta. Però diciamo che se sei un po' più come noi, che magari ne devi parlare dei film, lo devi recensire o cosa, secondo me è molto importante, non solo per Thor, ma per qualsiasi prodotto, identificare il target. Perché a quel punto tu devi fare un discorso, secondo me almeno, che ha a che fare con, per il target di riferimento di questo film, è un buon film? Cioè, per essere un film kids, è un buon film o è comunque un cattivo film? Secondo me per essere un film kids però, è molto un buon film.
Beh, il problema è che loro non lo vendono come un film kids.
Beh, in realtà sì,
cioè che poi no, sì, che poi io sono
la
convinto,
trailer è chiarissimo, sì, già così,
ti garantisco, cioè, che il film, questo sarà è un micro spoiler che non vi intaccherà per nulla la visione, però il film inizia con Korg, quella bestia fatta tutta di roccia, che sì, c'ha dei bambini attorno a un falò e dice adesso vi racconterò la storia di Thor.
Vabbè, sì, no, io non sto parlando per quando inizia il film, sto parlando per quelli che ci devono andare,
no, ma pure il trailer, se lo vedevi, avevamo paura di Natalia d'Asgard.
Ma anche la locandina.
Il trailer secondo me non è fuorviante. Una cosa che stavo dicendo nella recensione, una cosa non spoiler, nella parte non spoiler, era proprio questo. Secondo me i trailer di Moon Knight erano fuorvianti, perché il tono dei trailer di Moon Knight non corrispondeva poi al tono della serie.
Mummia, esatto.
È tipo, esatto, è la mummia degli anni 90. Invece tu nel trailer ti sembrava più Split, ok? Uh-huh. Quindi il tono dei due prodotti, del trailer con la serie, non coincide. Quello allora ti deludi, no? Perché dici, cazzo, mi aspettavo una roba invece. Però secondo me invece il tono dei trailer di Thor è assolutamente coerente poi con quello che vai a vedere in sala, perché è quello che vai a vedere in sala. I trailer sono molto simpaticoni, burloni, e poi il film effettivamente è così. E poi dai primi minuti capisci che è un film più kids. Quindi secondo me è molto coerente in questo senso. E non credo che sia giusto definirlo un film brutto in assoluto, ma magari puoi definirlo un film brutto per un trentenne, vabbè, adesso faccio il mio esempio, la mia età, che lo va a vedere e dice vabbè, ma per me è un film brutto perché preferivo vedere una roba più per la mia età. Allora, in quel senso io posso capire, però in assoluto credo che sia un'esagerazione definirlo un film.
Però la cosa che mi chiedo a questo punto, visto quello che la Marvel ha fatto finora, cioè che ha accontentato, per me sono da sempre film per ragazzini. Cioè, da sempre.
Sì, ma questo
sono io.
Ma è vero,
sono io ed è un altro testo, cioè è un altro discorso. Però questi film sono piaciuti molto anche ad adulti,
esatto,
no?
Esatto.
Il fatto che, diciamo, questo, come altri film della Marvel, siano tanto incentrati sul discorso proprio kids, tra virgolette, non può creare un problema a chi invece ha amato tutta la roba prima e
no,
quindi si aspetta che continuino in quel modo.
No, perché ti dico che loro sono bravi e hanno fatto Doctor Strange, che era praticamente mezzo horror, quindi comunque in generale ha le persone,
sì,
di una determinata età.
Quindi stanno cambiando.
No, non stanno cambiando, secondo me stanno alternando semplicemente. Loro stanno cercando di sperimentare il più possibile, di crearsi nuovo pubblico, in modo tale che i bambini si possano avvicinare al Marvel Cinematic Universe con Thor. Una persona più adulta si può avvicinare al Marvel Cinematic Universe con Eternals. Una persona, un ragazzo che però è un po' in fissa con le cose strane, si può avvicinare con Doctor Strange.
Però è anche vero, come dice Thomas... Sì. Tommaso Bacco, che dice: non capisco molto la svolta, forse colpa di James Gunn, che hanno tutti questi film di Thor era partito con un intento un po' più shakespeariano, infatti c'era Kenneth Branagh alla regia. Ora siamo all'opposto,
benissimo,
con Taika Waititi. Thor sembra un altro personaggio, non c'è coerenza. Secondo me gli ultimi di Waititi sono cringe.
Però ti dico io, no, che
aspetta, però effettivamente cioè dal primo Thor a questo,
ma è l'unico personaggio però che è trattato così, eh? Vai Violetta.
È vero, c'è una differenza molto grande, e infatti ne parlo anche nella prima parte della recensione questa cosa, perché è importante contestualizzare anche questo. C'è proprio una trasformazione di questo personaggio, forse è il personaggio MCU che ha subito la trasformazione più grande in questo senso, e ma proprio dal giorno alla notte, perché appunto era un prodotto shakespeariano il primo. Secondo me può sembrare una scelta incoerente, però in realtà secondo me è coerente con la direzione, con la trasformazione del mondo Marvel Disney nel tempo. Quindi loro sono partiti con una roba super quasi sperimentale, nel senso hanno portato il teatro shakespeariano al cinema, evidentemente hanno capito che non funzionava, nel frattempo stavano andando in una direzione, perché diciamocelo sinceramente, io ve lo ripeto, Marvel Disney sono interessati ad oggi al pubblico teen e al pubblico kids, è a loro parlano, è a loro che parleranno, e badateci anche a tutti i protagonisti, a svariati protagonisti delle ultime serie che stiamo vedendo su Disney Plus. Alcune tra l'altro sono proprio delle ragazze molto giovani, sono delle nuove supereroine che parlano, quindi Kamala Khan, Kate Bishop, parlano quindi alle ragazzine di quell'età, quindi è quello il pubblico verso cui loro vogliono andare, ed è il nostro pubblico che vogliono lasciare un po' indietro, perché è giusto così, perché venderanno a quel pubblico, non più a noi, a un
quindi
certo
c'è
punto,
stato
okay?
Un cambio quindi di a noi rotta magari...
Ma no, era come all'inizio a noi, noi eravamo giovani quando abbiamo visto il primo Iron Man e ci hanno portato fino ad Endgame.
Tu eri giovane.
Vabbè, generale, però, e adesso invece stanno ricreando un nuovo pubblico, ci sta, è così che funziona.
Cioè, alla fine sì, soprattutto da quando è entrata Disney, hanno virato parecchio verso la direzione Disney.
Effettivamente
capito?
La saga
secondo
è,
me vanno in quella direzione.
Credo che sia la saga cinematografica più lunga, più longeva, diciamo, quella della Marvel, sono più di 20 film.
Sono quasi 30.
Quindi. Ok, e quindi ci sta che notano molto, cioè si notano parecchio questi cambi di target, queste differenze.
Anche perché se ci pensi, il primo Thor è del 2011 e adesso siamo nel 2022, e in questi anni Marvel ha diciamo aggiustato il tiro, capito? Ha cercato di capire cosa gli interessa e a chi interessa arrivare di più. Quindi anche io per prima rimasi veramente turbata quando ho visto Ragnarok, perché avendo visto i precedenti mi aspettavo quello, non mi aspettavo una sterzata alla Fast and Furious. Però evidentemente è quello che loro sono, la cosa che gli paga di più, e quindi è quello che sono interessati a fare. Se perdono noi gliene frega fino a un certo punto, sinceramente, e magari a noi ancora una parte di noi ci conquista lo zoccolo più nerd della fan base più adulta, con un Doctor Strange che è super, che con Sam Raimi è super nerd, nerdoso con la N,
con i vari personaggi prendono diversi tipi di pubblico.
Sì,
questo è un po'...
Pensa pure a Spider-Man No Way Home, che parla anche a noi, perché sia Spider-Man No Way Home che Doctor Strange tirano fuori una tradizione che è più vicina a noi, e quindi hanno ritirato fuori tutta una serie di camei, hanno rispolverato personaggi vecchi, sia nel film, nel caso di No Way Home, sia nella regia, nel caso di Sam Raimi, capito? Questo film si discosta da tutto questo, e quindi io capisco che magari una parte di pubblico abbia fatto no, vado retro, perché ovviamente gli hanno proposto qualcosa dove non ci sono riferimenti agli anni 80, cioè sì, ci sono riferimenti agli anni 80.
La colonna sonora immagino sarà stata pazzesca,
sono tutti cantanti.
Eh sì, ma io infatti l'unica cosa per cui stavo, c'è stato un attimo, mi sono detto beh, forse ci vado, era per la colonna sonora e basta, non ci ho fatto.
Però io posso aggiungere,
benissimo, tanto montata benissimo.
Posso aggiungere anche un'altra cosa, perché Mary Angel 29 diceva in chat,
lei l'ha odiato male questo.
L'ha odiato, vabbè. Mi dispiace, anche perché è brutto. Io immagino quando una persona esce fuori dalla sala che sta rosicà, è un peccato, e quindi empatizzo molto con te, però allo stesso tempo ti dico che secondo me negli anni si sono resi conto che il personaggio di Thor è proprio difficile da gestire, perché hanno provato a farlo in maniera shakespeariana ma non aveva convinto, hanno provato a fare allora un film epico ma non aveva convinto, hanno detto: senti, forse il modo migliore per trattare il personaggio di Thor, o meglio quello che potrebbe riuscire a catturare di più il pubblico generalista, è quello di andare a renderlo quasi una parodia di se stesso. Lui è un alieno che vive in un'epoca fuori dal tempo, atemporale, e che quindi non riesce a interagire con una realtà. È come in un film comico un alieno, che ne so, c'era un film, Paul se non sbaglio si chiama, dove c'era questo alieno che arrivava sulla Terra e non sa che cosa sono le abitudini terrestri, non sa vivere sulla Terra, e quindi hanno deciso di renderlo in questa maniera. È una scelta che non può piacere, ci sta, ma allo stesso tempo vi dico, se vi leggete i fumetti, raga, i fumetti dei Thor,
tu leggi pure quelli.
Qualcuno l'ho letto, non così tanti, perché non mi piacciono, e purtroppo è troppo poco
perché
umano.
Che c'è nel
fumetto? Ma no, perché il problema di Thor è che è un dio, è troppo poco umano, e quindi è sempre super forte, è sempre poco interessante da leggere, almeno a mio avviso. Quindi l'unico modo per renderlo interessante è: lui è fortissimo dal punto di vista proprio fisico e tutto, ma è stupidissimo,
credino.
Cioè non riesce a ragionare bene, quindi hanno creato questo tipo di opposizione. Vai, Ivi.
Ma ti dirò di più, è giusto quello che dici, e secondo me questo film è la prima volta in cui prendono in mano il personaggio e hanno capito qual è la chiave di lettura giusta di questo personaggio, perché Thor è un bambinone, bonaccione, ma è un bambinone, e effettivamente lo mettono in un film per bambini, perché un alieno di un altro mondo che viene a vivere nel nostro e ha tutto da scoprire davanti, è un bambino che viene al mondo e ha tutto da scoprire davanti a sé. Quindi il parallelismo con il personaggio è perfetto, e lo utilizzano proprio in questo senso. Lui è molto infantile in senso neutro, non in senso denigratorio, come personaggio, è molto semplice, e quindi secondo me finalmente gli hanno trovato la chiave di lettura giusta a questo tipo di Thor, proprio perché non sono interessati alla chiave di lettura shakespeariana, che non
cominciato.
Ti porta il pubblico in sala,
esatto.
Che non ti porta il pubblico in sala. Quindi secondo me, rispetto a Ragnarok, che era molto confusionario, su Ragnarok non sapevano ancora bene che cazzo fare, onestamente, qui invece forse l'hanno imbroccato, ecco. Poi può non piacere, ci sta, però secondo me ha trovato la sua dimensione.
Sì, ma ci sta. Ma infatti io ti ripeto, forse sarà che Ragnarok è proprio stato un fulmine a ciel sereno, poi col titolo Ragnarok tu ti aspetti il disastro in Age of Ultron, avevamo visto le visioni distruttive di Asgard e cose, e poi vai a vedere il film.
A me è divertito Jeff Goldblum. Comunque Adriano Santucci ha appena regalato un abbonamento a Sonia Giampaolo, quindi ringraziamo
Grazie Adriano Santucci.
Vabbè. No, perché prima leggevo in chat che Sonia aveva scritto, non la conosco, ha scritto: ah, che palle, per la pubblicità mi sto perdendo tutto l'intervento di Violetta quando parlavi all'inizio di Thor, e quindi così non dovrebbe, così con l'abbonato non c'è
generoso.
Un'idea,
no,
giusto?
No, non c'è.
Vabbè, insomma, okay. Io
sei molto generoso.
Io è un film che comunque
sono
mi sento
un
di
po' come Thor.
Esatto. Io è un film che comunque mi sento di proprio come Thor, è proprio la cosa giusta, come quando a un certo punto dice: squadra, siamo stati bravi. Bravissimi, eh? In realtà ha fatto tutto lui. Io in realtà ve lo consiglio, ma vi consiglio di andare a vedere questo film con gli occhi di una commedia. Dovete spegnere il cervello, ma neanche più di tanto, perché comunque secondo me la tematica, per quanto banale, già trattata nel passato, è giusta, trattano una tematica per quel pubblico di kids in maniera anche abbastanza giusta, cioè far riflettere. E poi anche la scena post credit è molto interessante se siete fan dei fumetti Marvel.
Adesso mi fate contento, visto che manca solo un quarto d'ora.
Santucci, dai, ti prego.
Allora, manca solo un quarto d'ora. Siamo
avete parlato per 20 minuti di Thor.
Sì, non avete neanche parlato di Waititi, cioè niente.
Amber Heard torna all'attacco, Adriano, lo sai?
Pazzesco.
Allora,
che cosa
è successo? Variety ha riportato che il team di legali di Amber Heard ha compilato la richiesta affinché il verdetto venga annullato e la stessa si basa su due elementi. Il primo è che Johnny Depp non avrebbe presentato prove che Amber Heard non è stata creduta riguardo ai presunti abusi subiti. Mr. Depp, dicono,
non ha presentato prove lui.
Non ha presentato prove che lei abbia detto
cretinate.
No, che lei non sia stata creduta dalle persone a cui l'ha detto.
Non ho capito.
Non ha allora, lei l'ha detto a
secondo,
qualcuno.
Secondo la difesa, l'accusa non ha presentato sufficienti prove per poter dire che quelli a cui lei ha raccontato quello che ha raccontato per diffamare non hanno creduto, e quindi dice: come fa a averlo diffamato se non ci sono le prove che dimostrano che quelli lì hanno creduto a quello che lei ha detto?
Ok,
capito? Non c'è stata la diffamazione,
sì,
perché
sì.
ci sono le prove che quella gente ha creduto a quello che ha detto Amber Heard, secondo la difesa, ovviamente.
Ok,
inoltre
si può chiamare cavillo del cazzo.
Sì, è un cavillo, comunque di base è un cavillo in generale. Altra cosa importante è che la fonte riferisce che nelle 43 pagine presentate alla corte della contea di Fairfax ci sono anche sospetti circa uno dei membri della giuria. Chiedono di investigare per un servizio da giurato improprio, in quanto uno dei membri sarebbe nato nel 1970, mentre i documenti ufficiali della corte riferiscono che tutti i giurati sarebbero nati nel 1945. Quindi in realtà la cosa, dicono che probabilmente c'è stato qualcuno nella giuria, penso che abbiano scelto giurati comunque di un determinato anno, perché è una questione legale americana, quindi scelgono
immagino sia così specifico.
Sì, anche perché credo che volessero evitare, perché la giuria di solito è mista anche di varie etnie, ma cercano sempre di prendere giurati che siano al di fuori del processo, comunque interessati zero alle persone imputanti,
in modo
da
non avere,
quindi 1945 de base non te ne frega un cazzo di Johnny Depp e Amber
Heard. Tutti 75 anni praticamente.
Perché non te ne frega un cazzo di Amber Heard e Johnny Depp, capito?
Ci sta.
Probabilmente non l'hai visto Pirati dei Caraibi.
Comunque questa è la pre-produzione della seconda stagione, ragazzi, io non vedo l'ora.
Secondo
ho comprato i popcorn da microonde. E questa volta mi sintonizzerò sul canale YouTube per seguire di più il processo.
Secondo voi ci sarà questa
sì, sicuramente ci sarà un ricorso,
ricorso?
Un appello, per forza.
Io direi che
devono quantomeno provare,
come dice Brusio Molesto. Marco, ciao Marco. Beh, la Disney che licenzia Depp mi sembra però sufficiente per asserire che la diffamazione è avvenuta.
No, ma infatti poi quelle sono cose che ognuno dalla sua parte
aspetta, ma il problema non è che il fatto che la diffamazione è avvenuta o meno, dicono che non c'è stato, non ci sono prove che le persone
che gli hanno creduto,
che le persone che hanno ricevuto queste informazioni
abbiano creduto
alle sue
parole. Però lui è comunque stato licenziato dalla Disney,
ma non è detto dalla
Warner.
Però quella è una conseguenza, dovuta al caso e al rumore che si è creato, no?
È diverso. Però lui è stato licenziato sia da Disney che da Warner prima del processo.
Ma quella è una conseguenza, capito?
Sì, ma dopo è una diffamazione da quella che lei
Okay. Ma la diffamazione
funziona che io vengo da te e ti dico: Gianni è un cretino perché pensa queste cose, fa o pensa queste cose
della Marvel,
e poi questa cosa che io ti dico da te influisce su di te, tu ti influenza,
io decido di licenziare
agisci
Gianni
di conseguenza rispetto a queste cose che io ho detto, allora parte la diffamazione, capito? Perché
Che lei abbia
perché ho detto una cosa che poi soprattutto poi bisogna dimostrare che è vero o non è vero,
il fatto
che se è vero
il fatto
non
che
è diffamazione.
Sia, il fatto che sia uscito quell'articolo sul The Sun è in conseguenza all'articolo del The Sun. Johnny Depp è stato sia licenziato sia dalla Disney che dalla Warner, si presume che sia Disney
però
che
l'articolo
Warner
del The Sun non era indirizzato a loro, penso che si riferiscano penso si riferiscono a qualcuno in particolare a cui lei nel tempo diceva determinate cose di Johnny Depp, vabbè, capito?
Sì.
Non è quella palla.
Comunque, vabbè. Non ha mai licenziato Johnny Depp, lui mica stava lavorando con loro.
Scusa, la Warner, perdona. La Warner, perdona.
Vito, comunque penso che sicuramente ci sarà un ricorso, lo deve fare anche per la sua immagine, provarci e sperare che magari finisce pare e patta.
Vai, Warner l'ha pagato, cioè l'ha buttato fuori per una questione di immagine, ma l'ha pagato uguale.
Sì, l'ha dovuto, perché c'era nel contratto che l'ha dovuto pagare un sacco di soldi.
Qualche penale, sicuramente.
Una decina di milioni, adesso non mi ricordo quanti milioni gli ha dovuto dare, ma gliel'hanno dovuti dare.
Tra parentesi, poi mi sa che nell'articolo dopo c'è una notizia che riguarda questa cosa qui. Ma secondo te, Violetta, ci sarà ricorso? Cioè, riusciranno nel fare ricorso, una cosa del genere?
Cioè... con me parlate di cinema, di avvocatese proprio non ci capisco un cazzo, non ne ho idea, non so dirvi nemmeno se ci sono i presupposti, non ne ho idea proprio, non lo so.
No, quello non lo sa nessuno se non se non gli avvocati, però penso
ma come
che...
sono fatta, non c'ho gli strumenti manco per farmi un'idea se questa cosa potrebbe essere o no, cioè non lo so, cioè alla fine penso che i cavilli legali di solito si usano proprio per riuscire a fare queste cose, no? Quindi, perché poi dicevano anche che non ha soddisfatto Depp i requisiti legali per dimostrare la malizia, che questo è un altro discorso ancora, quindi per la serie, magari lei lo ha per la serie io l'ho fatto in buona fede, per dire, e poi c'è scritto anche che il giudice non avrebbe accettato una prova secondo loro decisiva per l'esito del processo.
Però valla a sapere, valla a
leggiamo queste cose, ovvio. Diciamo, prossima puntata.
Va bene, Paolo.
Quindi forse si ricomincia.
Vuoi farlo ricorsarlo?
Adriano, sei pronto per il secondo documentario su Discovery di Johnny Depp e Amber Heard 2, La Vendetta?
Discovery
ha fatto un documentario sul processo Amber Heard e Johnny Depp. Lo trovi su Sky, vado subito a vederlo stasera.
Comunque, parlando sempre di Johnny Depp, abbiamo il primo film in cui lui sarà protagonista, e quindi ritornerà come protagonista, ovvero lui interpreterà Re Luigi XV in un film diretto dal regista francese Mai Wen, che non so come si dice, l'ho letto.
Aspetta
come si
scrive. Che lo leggo.
La trama è ancora avvolta nel mistero, ma a quanto pare il film si intitolerà La Favorite.
La favorita,
anche io ho avuto confusione, ma si chiamerà La Favorita.
Riguarderà la storia della pronipote del celebre Luigi XIV, il Re Sole, colui che ha preso il suo posto quando aveva solo 5 anni.
Tra
l'altro, detto il bene amato, c'è scritto sull'articolo che cosa mi ha fatto morire. Il bene amato Luigi XV.
Il
bene amato Johnny Depp.
Quindi questo sarà il prossimo progetto dove lo vedremo. Si vociferava che poteva essere Netflix, ma Netflix ha detto che non c'è. Comunque, questa è più che altro un'informazione, non sappiamo niente, però. Dimmi.
Ezra Miller.
Sì, già sta cosa, questa posso provare a dire qualcosa perché ne parlo lato cinema.
Vai.
Cioè, già sta cosa è un film europeo, ok? E già sta cosa puzza di carriera che farà fatica a rialzarsi, purtroppo, perché tutti i personaggi problematici, Spacey, Polanski, adesso pure Depp, dopo che sono diventati personaggi problematici in America, sono tutti quanti corsi a mettersi a fare i film con gli europei. Sì. Quindi già questo non è un buon segno.
Polanski
in America mi pare che non ci può mettere piede proprio.
Ma Polanski fa film della Madonna ancora.
Sì, però dico, Polanski non ci può proprio tornare in America.
Non ci può tornare.
Mandato di arresto. Lo arrestano, quindi.
Vabbè, ma invece Ezra Miller non si sa nulla.
No, c'è ancora il mandato di arresto.
In realtà di Ezra Miller c'è una notizia, ma non riguarda la sua attività villain reale, ma lo tocca in qualche maniera, perché come avevamo detto, tutto il caso Ezra Miller sta creando un polverone e molte persone, soprattutto i fan del DC Extended Universe, si stanno lamentando del fatto che dovranno rivederlo al cinema.
Io sono veramente curioso. Quando è che esce The Flash?
The Flash esce a fine anno, se non sbaglio.
Io sono veramente curioso di capire come la Warner comincerà
23 giugno 2023.
23 gioco, quindi l'anno prossimo.
L'anno prossimo, sì.
Sono veramente curioso di vedere come cazzo farà la Warner a gestire la campagna marketing di The Flash. Sono curiosissimo di questa cosa, perché la notizia è...
Anche perché... Secondo me sperano che nel frattempo o lo arrestano o sparisce del tutto.
Sai cosa? Fino alla prima che lui aveva menato due al pub, in un modo o in un altro se ne usciva, ma ne ha incanalate una dopo l'altra talmente brutte che ormai non se ne escono. E la notizia,
ma soprattutto un latitante.
Esatto, cioè, anche latitante praticamente.
Tra poco scatta il mandato di arresto, capite?
La settimana prossima, se non sbaglio. La settimana prossima.
E la notizia
e noi saremo qui in diretta a comunicarvelo sempre sul pezzo Pizza e Cinema, il gossip che ci piace a noi.
La notizia è che i fan del DC Extended Universe, ho detto giusto, si stanno lamentando di questa roba. Non vogliamo che questo pazzo faccia dei Flash. Ormai l'ha fatto, raga, il film c'è, è pronto, va bene così.
Secondo me faranno un negative take.
E propongono come sostituzione dell'attore che deve interpretare The Flash, Elliot Page.
Che ti posso dire che ce lo vedo
allora,
anche bene.
Di somigliare gli somiglia, cioè è strana come proposta, perché effettivamente i lineamenti sono quelli,
si somigliano parecchio.
E a me non dispiace assolutamente come idea, perché potrebbe essere una roba veramente interessante se fare una cosa del genere. Cioè, forse, non so se ci sono gli estremi per rigirarlo, però... non lo so, perché è una cosa che farebbe comunque tanta notizia.
Già.
È una cosa che incuriosirebbe...
Cazzo!
Incuriosirebbe... Gianni, più mi dai fastidio e più lo faccio, scusate per le orecchie.
E lo sai, Giovanni, che più lo fai e più sei un cretino?
Lo so, è una cosa che incuriosirebbe talmente tanto, intanto scusate per le orecchie, ve l'ho fatta esplodere, è una cosa che incuriosirebbe talmente tanta gente, per diversissimi motivi, forse, quanto è costato The Flash?
Boh!
Vabbè, e quindi
nulla. Invece... è nata questa petizione per sostituire Ezra Miller con Elliot Page. Non so come andrà, molte persone richiedono a gran voce, anche in chat ho visto Grant Gustin, che è invece quello lì che lo interpreta, che interpreta Flash all'interno della serie televisiva. Però mamma mia quanto è costato,
200 milioni
è costato proprio tanto.
Pensavo molto meno
200, cioè considera che 300 milioni è costato Endgame.
Sì pensavo molto meno. Madonna. Onestamente 200 sono proprio tanti.
E chiudiamo questa parentesi gossip. C'era una notizia su Paul Haggis.
Ok, parliamo di Paul Haggis. Paul Haggis, in realtà, come avevamo parlato la settimana scorsa, aveva avuto tutta una vicenda molto spiacevole proprio in Italia, in realtà, con una ragazza. E arriva adesso, secondo il GIP di Brindisi, che questa presunta vittima, una 28enne inglese aspirante consulente cinematografica, durante l'approfondito esame incrociato al quale si è sottoposta alcuni giorni fa in merito all'incidente probatorio, dice proprio tra virgolette: non solo ha confermato l'assenza di contegni violenti o costruttivi da parte dell'indagato al fine di consumare gli atti sessuali, ma ha rivelato una complessa vicenda che sfuma l'originario giudizio di incapacità di Haggis di resistere ai propri istinti sessuali. Insomma, mi ha detto in parole povere, è stato liberato. Gli arresti domiciliari, è stato liberato ed è stato detto che probabilmente la situazione non ha riguardato esclusivamente un atto violento di Paul Haggis nei confronti della ragazza, ma è una situazione un po' strana.
E io credo che a questo punto Paul Haggis in Italia non ci metterà mai più. No, anche perché bisogna capire adesso a questo punto, quindi vuol dire che il GIP, qui dice l'articolo, che non ci sono gli estremi per andare a processo.
Sì, non ci sono gli estremi per andare a processo.
Insomma, gli italiani l'hanno rilasciato veramente e la persona che l'ha accusato è una sua compatriota, quindi in realtà non ha problemi a tornare in Italia lui.
No, ma vai, scherzavo, perché se poi hanno detto, se effettivamente poi l'hanno rilasciato dicendo che non ci sono gli estremi per andare a processo, che è finita qua, finisce qui.
Sì. Non lo so, bisogna vedere come si evolverà la cosa. Non so se
ne stiamo ancora parlando, ne sappiamo, però,
Chiudiamo la sezione news, però.
Chiudiamo
con, finalmente è uscito, Violetta, il leak che mostra Namor the Submariner. Sei contenta?
Chi?
Cos'è?
Namor, il Submariner. Namor, Namor.
C'è anche Ironheart.
C'è anche Ironheart.
Ma di che cazzo stai a parlare?
I nuovi...
Ma non mi conosci Ironheart? De Namor?
Namor, Namor. Stratus. Dyer.
Namor. Cos'è? Una malattia nuova? Che c'è il COVID adesso?
È praticamente...
Namor.
È Namor?
È praticamente il prossimo... personaggio, anzi i prossimi due personaggi che verranno introdotti in Black Panther Wakanda Forever, personaggio molto importante dei fumetti Marvel, ovvero Namor il Submariner, e Ironheart, ovvero il personaggio che all'interno dei fumetti Marvel va a sostituire Iron Man.
Ma io perché? Ma noi dobbiamo parlare di Cina, perché parlare
sono usciti i leak, fa vedere, non li puoi far vedere i leak?
Facciamo vedere i leak.
Fai vedere i leak.
Qual è la notizia?
E nulla, la notizia è che sono usciti questi, queste immagini promo,
ecco,
è l'ultima, queste immagini promo dove mostrano Namor, che è interpretato da colui che faceva una parte in Narcos Mexico, se non sbaglio.
Ma a petto nudo, non lo posso fare.
Non lo puoi far vedere, però è un disegno. Però un disegno.
E che cazzo di a petto nudo?
Lo facciamo vedere.
Ma non è vero, ma non è basta.
E poi ci sta anche Ironheart. Vediamo comunque come si evolverà la cosa. Io sono curioso perché Namor è molto importante a livello di comics. Insomma, poi fanno vedere... cosa è molto interessante.
No, non mi accede, è su Twitter, se non accedo su Twitter.
Vabbè, allora lascia stare la foto. Se volete andare a spizzarvi un po' le immagini di Namor, di Ironheart e anche di un cattivo che si chiama Atuma, potete andare direttamente, voi che ascoltate il podcast, all'interno della descrizione e cliccare sul link che trovate.
Intanto passate al dottor Antani due pastiglie di Namor 1000, per favore. Grazie.
Va bene.
Sembra un medicinale, effettivamente.
Violetta, tu lo aspetti Namor, vero?
Oh,
ma poi
Namor, c'è la faccia di quella che aspetta.
Namor,
Namor cinema.
Namor cinema.
Va bene.
Violetta, tanto ne dovrai parlare, lo sai.
Sì. Mo con Giulia lunedì ne parli a Cosmo Rock, lo dico.
È il tuo.
Con Giulia facciamo Thor e facciamo l'ultima di The Boys.
Ma non mi vuoi parlare di Ironheart? No, neanche ho visto, ma non mi vuoi parlare di Ironheart? Va bene.
Lo vedremo.
Un piccolo in memoria nei confronti di James Gunn, che ci lascia questa settimana, che era l'attore che faceva Sonya all'interno di del Padrino, ha fatto anche molti altri film. In realtà era famoso lui, leggendo l'articolo, per i film a cui aveva rinunciato, tra cui Kramer contro Kramer, per
esempio. Sì, lui ha fatto anche Misery non deve morire.
Misery non deve morire, l'ha fatto, però ha rinunciato a Blade Runner, Apocalypse Now, Kramer contro Kramer, però poi ha fatto diversi film come Rollerball, che per esempio ho visto pure io, mi piaceva un sacco. E insomma, purtroppo ci lascia all'età di aspettate, ve lo dico subito: 82 anni.
E tra l'altro non c'è scritto per quale motivo,
non si sa,
forse era ammalato,
non si sa, sappiamo che è la famiglia che l'ha annunciato tramite un tweet,
è morto di 82 anni.
Va bene, andiamo brevemente in una sezione dei trailer.
Spero per lui che sia morto di 82 anni, visto che ormai non si sente più gente che muore di vecchiaia e basta.
Quindi. Brevemente una sezione dei trailer. Parliamo di un trailer che penso sia quello che aspettiamo tutti, in realtà, Amsterdam. Poi all'interno del podcast sempre trovate tutti gli altri trailer che sono usciti questa settimana, di cui uno che in realtà mi ha perplesso molto, che si chiama Io e Spotty, dove c'è questa ragazza che si innamora di una persona che si veste da cane. Questa persona che si veste da cane la fa entrare a casa sua perché dice ho bisogno di una dog sitter. Vabbè,
Gianni, di che cosa stai parlando?
No, guarda, potrebbe essere potrebbe essere una cringiata totale, oppure potrebbe essere qualcosa di diverso nel panorama italiano, perché potrebbe essere un film su una parafilia, cioè il furry.
Ah, ok.
E quindi chi lo sa, magari è scritto pure bene, cioè dipende da come viene approcciato, capito? Vero, potrebbe essere pure una perla.
È vero che c'è quella parafilia di gente fissata, cioè, che le traveste da cane, sì.
È vero che le prerogative sanno un po' di cringe, però...
Scusate, mi sono distratto, di quale film state parlando?
Io e Spotty. Il trailer, non so se l'hai visto.
Magari invece sarà un film molto profondo, molto... perché noi tendiamo, no, a deridere, a ridicolizzare alcune parassidie, sì, perché semplicemente magari da fuori sembrano un po' bizzarre, no?
Però,
sicuramente sì. Però magari gli danno un taglio che c'ha qualcosa da dirci.
Intanto, a parte tutto, Mariangel ci ricorda che anche oggi è stato trovato morto il creatore di Yu-Gi-Oh! È stato trovato a 63 anni.
Sì,
è stato trovato morto
in mare.
No, trovato morto, cioè sì, ma non era un'immersione tipo.
Sì, che lui era andato a fare un'immersione e a quanto pare non è uscito più. Senso è risalito, ma non è risalito in vita.
Mi sono dimenticato di dirvi una cosa, ma non ve la posso dire perché faccio spoiler su Thor.
Io ho letto che erano già partite un po' di teorie. Non è chiaro questa cosa che è successa. Anche le indagini stanno cercando di capire perché si sospetta che possa non essere stato un caso. Insomma, leggevo che stanno cercando di capire meglio. Ecco,
okay. Va bene. In realtà volevo parlare con voi del trailer che mi è piaciuto di più e che penso sia piaciuto anche a voi, ovvero Amsterdam, il nuovo film di David O'Russell. Ecco. David O'Russell, per chi non lo conoscesse, è l'autore di
American
Hustle, Silver Linings Playbook, ovvero il lato positivo,
The Fighter, il film per cui Bale ha vinto un Oscar.
Molto fico, e poi ha fatto anche un ultimo che a me è piaciuto molto in realtà, però ho visto che non è apprezzato, Joy, però a me è piaciuto tanto anche Joy, che è la storia dell'inventrice sta su Disney Plus, ve lo consiglio, la storia dell'inventrice del mocio con come si chiama?
Mocio?
Jennifer Lawrence. Quindi, detto ciò, a voi questo trailer che impressione
Christian
vi ha fatto?
Christian Bale e Margot Robbie, giusto?
No, sì, Christian Bale, Margot Robbie, a un certo punto c'è David Joseph
Jamie Foxx pure,
il figlio di Denzel Washington,
quello di Tenet.
Poi ci sta a un certo punto Anya Taylor-Joy,
Rami Malek. Che cazzo
è un boato. Poi ci sta Michael Shannon a un certo punto, esce fuori. È un cast molto.
Raga, ma quello lì non era coso? Ho visto male io. Quello lì non era il batterista dei sì.
Dei Red Dot, il battista dei Red Dot.
Dei Red Dot,
il battista dei Red Dot.
Non era
Robert De Niro.
L'ho visto di recente.
Sto trailer non l'avevo visto, ma non lo sto sentendo, sto solo vedendo, ma le immagini sono veramente fighe.
Sì. Vabbè, David O'Russell è bravissimo.
Visto che fotografia.
Io sono mega infisso. Tra l'altro si dovrebbe essere anche una storia vera, cioè naturalmente vera, sempre se nei termini di David O'Russell. Tratto da una storia vera, però... Ah, c'è Zoe Saldana pure. Raga, un boato, eh. Quando è così un po' ho paura, perché...
Quando c'è troppa gente.
Troppi attori bravi. Ma pure lui, quello che fa...
Austin Powers.
Il trailer dura tre minuti solo per farli vedere tutti.
C'è un sacco di gente. Sai che mi sembra i cast che vanno ai film di Anderson, tipo che lui c'ha sto cast infinito e film.
Sì, tipo il Thomas Anderson.
Sì, Paul Thomas Anderson c'ha sempre gli attori alla Madonna, e però in quel caso. I film di Thomas Anderson sono pazzeschi. Bellissimi.
E, insomma, questo è il film che forse mi aspetto di più di vedere, che dovrebbe uscire in realtà alla fine di quest'anno.
Novembre.
Probabilmente per gli Oscar. Stavo dicendo perché praticamente tutti i film di David O'Russell sono andati agli Oscar, giustamente, perché sono tutti bei film. Tra parentesi, vi consiglio di guardare Joy, perché è molto sottovalutato, secondo me. Bene. Parliamo delle notizie?
Abbiamo delle uscite al cinema. Allora, uscite al cinema. Le Voci Sole, esce un film italiano di Andrea Brusa e Marco Scottuzzi. Medusa esce il 4 luglio, quindi è già uscito. Paolo Rossi, L'uomo, il campione e la leggenda, è un documentario biografico che parla appunto di Paolo Rossi, di Michela Scolari e Gianluca Fellini. È uscito Thor Love and Thunder di Taika Waititi, l'avete visto.
Io e Spotify,
una commedia di Cosimo Gomez, credo sempre italiano.
Che è quello che abbiamo del trailer della...
quello del cane che dice... Non sarai sola, un horror della Universal con Goran Stolevski. non so cosa Bravo. Sia, che esce il 7, una boccata d'aria, la commedia, quella con Aldo Baglio, diretto da Alessio Lauria, e basta per basta. Adesso, uscita il 7 luglio, ma in estate le uscite sono sì. sempre minime in Italia, cioè veramente c'è il blockbusterone, che in questo caso è credo Thor. Che sia Thor, il blockbuster del, diciamo, dell'estate, è Zitta Siri ed Elvis, che è uscito pure da poco, da qualche Elvis settimana, e poi praticamente non esce più niente.
Zitta Siri, vai a lavare i piatti,
no, solo Zitta Siri.
Ma basta, si lava pure i piatti?
Ma magari, a quanto no, pare proprio no.
A me, lo sapete che d'estate mi sta da un paio d'anni mi sta ricominciando a mancare l'esperienza del cinema all'aperto. Qui in zona da me, fino a una decina d'anni fa, c'era una sala che aveva un cinema all'aperto e spesso d'estate ci andavi e vedevi delle mm-hmm. cose, spesso riproponevano
i film dell'anno.
Io vi dico sì. allora questa cosa.
Il cinema all'aperto d'estate è proprio figo, sì, certo. esatto.
Io
il
vi dico questa all'aperto. Cosa, se siete di Roma... ci sono i ragazzi del Cinema America, ovvero i ragazzi del Cinema
America. Troisi, praticamente.
No, sì, sarebbe Cinema Troisi, che fanno in...
Quello di Trastevere.
Esatto, sì. Cinema di Trastevere. In tre piazze diverse di Roma, tutti i fine settimana dei film. Io là sono andato a vedere tutta la trilogia del Signore degli Anelli, Il Sospetto, e volevo andare a vedere Robin Hood, Un uomo in calzamaglia, e questo lo fanno al Parco della Cervelletta. E poi ci stanno vari altri posti dove potete andare a vedere tutti gratuiti i film, e mi sa che questa settimana c'è stato proprio alla zona principale dove c'è a Trastevere, sì. la base principale, c'è è venuto Wes Anderson.
Sì, perché loro la cosa figa che fanno, che riescono a fare i ragazzi del Cinema America ogni volta, è anche con Francesco Alò, anche lui è andato un paio di volte a fare da moderatore, ad avere sempre registi, attori, comunque ci è andato Vertone diverse volte, diversi sì. anche registi e attori internazionali riescono a fare questa roba, sono proprio bravi.
Se siete di Roma, vi consiglio assolutamente di andare. L'unica cosa, portatevi un telo, perché
fa freddo,
fa freddo,
anche,
sì,
anche
fa
se
freddo.
C'è un caldo fottuto in questi giorni, ma
lo dico perché la prima volta che sono andato mi sono morto.
Più che altro credo tipo un cuscinetto, perché non ci sono le sedute,
no?
No,
penso le sedute,
che
sia a terra. Free,
cioè, sì, infatti c'è un cuscinetto, una spiaggina, capito?
Quelli che abitano vicino si vede che proprio si portano le sedie molte
sì,
volte.
Sì, molte volte è bello.
E se no ci sono proprio i ragazzi con gli zaini pieni di cuscini e copertine.
Noi di solito, sai come ho trovato la soluzione? Ho portato un lenzuolo matrimoniale e poi vari cuscini, e ci mettiamo, è bello ampio, grande. È proprio pazzesco, ragazzi.
Capito? Poi Gianni da buon napoletano tira fuori.
Gianni, poi chi capita. Se, allora, ringraziamo tutti, ringraziamo Giovanni Santonocito DJ. Ciao Giovanni.
Vai, ringraziamo. Chiudere la live, che Giacomo non c'è, se n'è andato, quindi devo premere i pulsanti. Ciao
Gianni.
Ciao,
ciao Violetta.
Pizza e Cinema, il podcast in cui, mentre aspettiamo la pizza, parliamo di cinema e serie TV.